Vangelo di oggi si racconta ancora il Natale, ma si racconta il Natale dall'alto. Mi spiego. Mentre Matteo e Luca descrivono il Natale dal basso, con mangiatoia, bambino, mamma o papà, Giovanni invece descrive il Natale dall'alto. Tutto comincia nel più alto dei cieli, il principio era verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Ma sia Matteo, sia Luca, che Giovanni vogliono dire la stessa cosa, una sola cosa: Dio si è fatto uomo. E questo continuo passaggio che fanno dal cielo alla terra, dal cielo alla stalla, dalla mangiatoia al più alto dei cieli, vuol dire che qualcosa di grande, di straordinario è capitato in mezzo a noi. Dio si è fatto uomo, il creatore, creatura, qualcosa di clamoroso, di straordinario, di formidabile. Così ne parla la seconda lettura. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose. Principati e potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e
io.
E il Vangelo dice: e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Venne ad abitare in mezzo a noi, ha preso casa, che vuol dire che sta in mezzo a noi, come un edificio è immobile. Così l'idea che questo Dio prende casa, vuole stare in mezzo a noi per sempre. C'è una traduzione che mi piace tantissimo, che questo venne ad abitare in mezzo a noi, lo traduce: mise la sua tenda fra noi. Mi piace questa traduzione, perché la tenda si muove, un edificio è immobile, è una chiesa come questa, e lì devi venire qui. Invece la tenda, vedete, la tenda che mi accompagna, che Dio che mi accompagna, io cambio posto, lui cambia posto, perché mi accompagna con la sua tenda. Estende la vicinanza di Dio, mi pare molto bella, molto suggestiva. Ma attenzione a cosa è capitato. Era il mio mondo, e il mondo è stato fatto per me. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto, venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Questo testo si può leggere in maniera archeologica, come un fatto capitato oltre 2000 anni fa, ma forse vale la pena leggerlo per noi. Noi possiamo dire sì o no a questa accoglienza di Dio che si è fatto uomo in Gesù. E forse vale la pena, essendo ormai alla fine di quest'anno, tentiamo di fare l'esame di coscienza. In quante messe non accogliamo il Signore? Quante volte siamo qui a messa, alla domenica, ma non accogliamo il Signore? Dimentichiamo che la messa è un percorso, è un cammino. Uno deve ascoltare, guardare, cantare, pensare, confrontarsi, ringraziare, chiedere scusa. Questa è la messa, nei vari momenti che noi celebriamo. È un percorso, perché molta gente è lì, ascolta, ma non fa nessun percorso, non ci mette il cuore, non ci mette la libertà, non si confronta con la parola. Entra in chiesa e esce non entrato. Magari non sa perdonare, non lotta tutta la mezz'ora che è in chiesa per dire: Signore, non riesco a perdonare, ma tu aiutami, capisco che il perdono ha a che fare con il tuo Vangelo. Noi messaggi domenicani possiamo essere qui tutte le domeniche, ma non fare questo percorso, non celebrare, non permettere che entri nella nostra vita e lo faccia fiorire. E la stessa cosa può capitare non solo durante viviamo in affetti, nella vita normale. Ecco, che il malato pazzo ha lo strato che ne abbiamo, il suo Vangelo, le sue parole, il suo stile di vita, la sua vita, la vita divina che dentro di noi, perché siamo battezzati, non conti, non cresca, sia sotterrato questo fuoco di Dio sotto tante braccia. La figlia che è nata, cioè tornata a giorno, dal Concilio Vaticano II, questo dono enorme per la Chiesa è proprio questo. È un richiamo a capire che la fede è legame, la fede è armonia, la fede ci invita a mettere insieme l'altare, i fratelli, i poveri, a mettere insieme per Dio la condotta di governo, la stola e il tribune. Per dire con fervore, la lotta e la contemplazione, mettere insieme cielo e terra, e sapere vivere la vita nella fede. Cioè la vita vuol dire certi momenti difficili, di disperazione, di solitudine, di tradimento. Lì occorre che ci sia la fede, cioè la presenza di quel Dio con la sua tenda, che dice, sono accanto a te, capita tutti prima o dopo il momento difficile. Se è un momento bello, sii umile, se è un momento difficile, sii forte, ma continua a camminare, non fermarti. La vita è così, è la tua libertà, che ogni giorno viene giocata in quello che ti capita. E nella vita c'è tutto, temporale, sole, uragano e poi un cielo bellissimo. E così anche dentro il nostro cuore. Mettere insieme cielo e terra nella vita quotidiana. Dobbiamo ringraziare il Concilio Vaticano II. Io dico che sono rimasto un prete felice perché lì mi sono trovato, nel mio alveo, nel quale ho detto che bello essere cristiano, che bello essere prete. E non dimentichiamo quella grande figura di Francesca che è stato Paolo VI. E poi ieri sera ha visto solo tre, ha visto un po' un momento la Chiesa, la donna, la Paolo VI così ha capito che gigante sia stato, è stato Paolo VI. Tutte le cose lui ha iniziato, andare all'estero, lui ha iniziato andare in Terra Santa, andare in India, lui ha iniziato questa lettura positiva del mondo. Sentite questo testo e poi vedete cosa finirà. 7 dicembre 65, per pensare quanti anni fa. E come era bello, voglio pensare come erano in quegli anni i nostri oratori, il rapporto uomo-donna, il rapporto clero-laici, il rapporto altare, povero, come erano. 7 dicembre 65, chiusura del Concilio Vaticano II, Paolo VI. L'umanesimo laico profano alla fine apparso nella terribile statura che ha. E in un certo senso ha sfidato il Concilio, ha sfidato la Chiesa. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema. Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio Vaticano II. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani ha assorbito l'attenzione del nostro sino. E poi si rivolge con umiltà ma con un coraggio e furbizia notevolissima. Datevi merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori del mondo. Fate pensare, anche noi, deve dire, perché sembrava che nel mondo, con la scienza, con il progresso, con le varie ideologie, lì c'era l'uomo felice. Invece nella Chiesa, nel mondo, con le idee e dottrine della Chiesa, ci fosse privazione, sottrazione, non la vita bella cristiana moderna, ma la vita retrograda, bloccata, congelata. E dice, va bene, forse per sbagliare tante cose, però adesso giochiamo a carte scoperte. Noi, cristiani, e parlo a tutto il mondo, siamo i cultori del cercas il cristiano testimone. Ognuno di noi deve essere un punto interrogativo. Uno deve dire, ma perché una cosa va messa? Perché non si fa? Perché perdonano? Perché ti la domenica? Perché? Punto interrogativo. E poi punto esclamativo, che vuol dire davanti alla nostra vita, a come parliamo, a come sorridiamo, a come accompagniamo le persone, a come arriviamo, a come andiamo a meditare la giustizia, vuol dire, ma che bello essere cristiani, anch'io voglio essere cristiano. Questo è il nostro momento. Francesco Papa fa delle meraviglie, tocca ogni cristiano diventare punto interrogativo e punto esclamativo. E prego così. Dammi, Signore, la forza di mettermi in ginocchio solo davanti a te e stare sempre in piedi, a testa alta, di fronte a chiunque. Signore, dammi la forza di non piegare mai le ginocchia di fronte all'insolenza del potente. Fammi discepolo della tua verità, amico sblato, se mai ci sa mica meritarsi. Dammi, Signore, la forza di non rinnegare mai il bene e il povero. Fammi portatore di speranza e di amore nel quotidiano. Occorre recuperare Nazareth. Troppo pensiamo a Betlemme, troppo a Gerusalemme, Natale e Pasqua. Ma Gesù ha fatto 30 anni a Nazareth, ha fatto bene la vita quotidiana. Dobbiamo tornare a vivere il feriale con il cuore festivo, vivere per il quotidiano. Se posso lasciare una frase che dice bene Nazareth, ecco questo. L'opera di un uomo buono è come la sorgente di acqua nascosta nel sottosuolo, che in segreto rende l'erba più verde. Che bello, lo ripeto. L'opera di un uomo buono, come Nazareth, la vita normale, bella così, è come la sorgente di acqua nascosta nel sottosuolo, che in segreto rende l'erba più verde. Ecco, viviamo così anche noi la nostra Nazareth.